Sarebbe interessante sapere chi tra tutti noi non ha avuto l'istinto, almeno qualche volta, almeno per un solo istante, anche se poi non l'abbiamo fatto, l'istinto di farla pagare a chi ci ha fatto del male. Non c'è gesto peggiore di uno schiaffo dato in faccia a qualcuno. Qualcuno potrebbe pensare che ci sono dei gesti peggiori, e forse ci sono, però da un certo punto di vista lo schiaffo dato in faccia è il gesto peggiore, è un gesto indegno dell'essere umano, perché il volto è la parte in un certo senso più sacra, più inviolabile della persona umana. Colpire una persona nel volto significa anche inconsciamente voler colpirla nel cuore della sua identità, della sua personalità. È un atto di rinnegamento del suo essere persona. Significa insultarla nel profondo del suo essere, perché è attraverso il volto umano che la persona manifesta il suo essere persona. I sentimenti si comunicano attraverso il volto principalmente. Anche la nostra identità la comunichiamo attraverso il nostro volto. Lo facciamo col sorriso, lo facciamo con lo sguardo dato, uno sguardo negato. Lo facciamo con la parola. Per questo motivo il volto di una persona ha un potere immenso nelle relazioni umane. Ha il potere di uccidere una relazione umana e uccidere progressivamente, giorno dopo giorno, come anche di crearla o di farla risorgere se questa relazione è stata ferita. Basta un gesto, uno sguardo a volte, anche prima di usare la stessa parola. Ora, chi, avendo subito uno schiaffo in faccia, ha sentito come naturale porgere l'altra guancia, quasi chiedendo di essere umiliato e annullato ancora una volta da quella mano che lo ha picchiato già una prima volta? E come si fa a porgere l'altra guancia? Gesù nel Vangelo di oggi ce lo sta chiedendo. Ma cosa significa veramente? Che vuol dire porgere l'altra guancia? E come si può veramente amare il nemico? Nella pagina evangelica di oggi a Gesù interessa maggiormente dire che occorre questa conversione, una conversione radicale del cuore, e arrivare a compiere questi gesti. Che questi gesti non siano facili, lui lo sa. Però in questo contesto lui ha bisogno di dirceli, perché sono questi gesti, porgere l'altra guancia, amare il nemico e il resto, questi gesti sconvolgeranno il mondo e lo cambieranno. Sono questi gesti che manifesteranno al mondo che noi, discepoli di Cristo, siamo i nuovi cittadini di quel regno che Gesù sta appena cominciando ad instaurare, perché Gesù qui è all'inizio del suo ministero pubblico, ha appena cominciato il discorso della montagna, un discorso che rappresenta il grande manifesto del regno che egli è venuto a portare e che lui incarna con la sua vita. Un discorso che è iniziato con la proclamazione della nuova legge delle beatitudini. Ora, egli passa in rassegna alcune delle consuetudini del suo tempo. Occhio per occhio, dente per dente. Nell'Antico Testamento vigeva questa regola sociale. E su questa legge i farisei e tutti gli ebrei si appoggiavano per legittimare la loro sete di vendetta nei rapporti sociali. Ti sei comportato male con me? Mi hai fatto un torto? Ti sei permesso di farmi un torto? Io te la farò pagare. Ti sei permesso di sbagliare con me? Tu me la pagherai cara. E questa legge, questa consuetudine, occhio per occhio, dente per dente, permetteva agli ebrei di provare, perfino di coltivare sentimenti di odio e disprezzo e perfino di compiere atti di violenza e contemporaneamente vantare la propria giustizia davanti a Dio. Sembrava quasi una regola perfetta. In realtà, questa regola sociale era nata sotto il governo, chiamiamolo così, di Mosè, e a quel tempo aveva ben altra intenzione. Prima che Mosè desse una legge al popolo di Israele, prima dei 10 comandamenti, non vi era alcun limite all'esercizio della vendetta. Ognuno poteva esercitarla come voleva e si poteva uccidere impunemente un essere umano per qualsiasi motivo. Era la legge della giungla. Mosè intervenne a regolare i rapporti sociali fondati su questa violenza e volle dare un contenimento a questi sentimenti così negativi. La legge, occhio per occhio e dente per dente, in realtà era un progresso rispetto a quello che c'era prima, perché impediva di uccidere per qualsiasi motivo e costringeva ad una forma di regolamento sociale dei conti. Certamente questa legge sembra disumana e primitiva ai nostri occhi, e lo è, ma parliamo di un'epoca in cui si trattava di passare da una società fondata sull'esercizio della barbarie, la legge della giungla, ad una società che cominciava a darsi un primo ordinamento sociale fondato su una qualche legge, per quanto primitiva potesse essere. Al tempo di Gesù, i farisei, e non solo loro, avevano svuotato anche questa regola del suo vero significato e la impugnavano non per contenere l'esercizio della violenza, ma per giustificarla e promuoverla. Era come se Dio avesse legittimato l'odio e l'omicidio, purché ci fossero delle giuste cause. Ma ci possono essere delle giuste cause a giustificare l'odio e l'omicidio? Ovviamente, a stabilire le giuste cause erano quasi sempre le persone che godevano di maggiore potere e di maggiori interessi da proteggere. Per questo motivo Gesù vuole rifondare dalla radice quella legge che risaliva ai tempi di Mosè, restituendo al popolo il vero significato che aveva avuto in origine. E allo stesso tempo, essendo venuto a stabilire una nuova alleanza tra Dio e Israele, alleanza che questa volta non sarà confinata solo a Israele, ma si allargherà al mondo intero, a quanti tra le nazioni pagane accoglieranno il Vangelo e diventeranno cristiani. Gesù vuole superare il minimalismo con cui gli ebrei vivono il rapporto con la legge, ed è un minimalismo con cui troppo spesso viviamo anche noi il rapporto con la fede oggi. In questo nuovo regno che egli sta instaurando e di cui sta proclamando il manifesto, per così dire, con il discorso della montagna, il concetto stesso di violenza va abolito. Non c'è una violenza accettabile o giustificata. A questo punto Gesù fa delle richieste che sono dei veri requisiti per entrare come cittadini nel regno di Dio. Se l'istinto ti porta naturalmente a vendicarti di un torto subito, la nuova indicazione è: non opporti più al malvagio. Se qualcuno ti ha colpito nel volto compiendo uno dei gesti più indegni di un essere umano, non opporti a questa violenza. Piuttosto che vendicarti restituendo lo schiaffo subito con un altro schiaffo dato, preferisci il non opporti alla violenza subita. Porgi l'altra guancia. La nostra reazione immediata sarà che questo, per noi fragili esseri umani, è impossibile. Ma la lieta notizia del Vangelo di oggi è che, anche se in questa pagina specifica del Vangelo Gesù non lo dice, il Vangelo o i quattro Vangeli sono intrise di affermazioni dove Gesù ce lo ricorda. È nella fede in Lui e mediante l'unione intima con Lui e con l'assistenza dello Spirito Santo, è soltanto così che noi possiamo immaginare di superare le mura invalicabili, altrimenti invalicabili, della nostra fragilità umana e compiere ciò che a noi esseri umani sarebbe altrimenti impossibile. È lo Spirito Santo di Dio che vive, opera, respira, prega in noi, che ci dà la possibilità di compiere quanto Gesù ci chiede. Gesù ha promesso che questa assistenza speciale dello Spirito Santo non verrà mai meno. Allo stesso tempo Gesù ha promesso la sua speciale assistenza a quanti rimangono intimamente uniti a Lui, come il tralcio rimane unito alla vite. Se il tralcio viene tagliato, muore. Allo stesso modo Gesù dice che senza di Lui noi non possiamo far niente, ma se abbiamo fede in Lui, compiremo le opere che Lui compie e ne faremo di più grandi, perché Lui prenderà posto alla destra del Padre. E per questo motivo ciò che a noi sembra impossibile nella fede in Lui non solo diventa possibile, ma diventa qualcosa che noi dobbiamo fare per amore a Lui, per fede, per costruire il regno di Dio sulla terra e per diffonderlo e perché questo mondo possa cambiare. Gesù non è un legislatore severo, tantomeno ingiusto, ma non è neanche un ingenuo. Egli è venuto nel mondo per proclamare un nuovo messaggio che porta a compimento la parola dei profeti dell'Antico Testamento. Questo messaggio è il suo Vangelo, ossia la lieta notizia data da Dio a tutta l'umanità. La notizia che la salvezza di Dio è offerta a tutti gli uomini di buona volontà che sono disposti a convertirsi all'amore in Cristo. Il suo è un messaggio di salvezza e di amore. Perché questa lieta notizia diventi Vangelo per ciascuna persona e non rimanga soltanto parola dispersa nel vento, occorre un vero atto di rifondazione del mondo intero. E il mondo si rifonda cominciando a rifondarlo a partire dai nostri cuori. Con il discorso della montagna, a partire dalle beatitudini, passando in rassegna i comandamenti e le indicazioni della pagina evangelica di oggi, Gesù sta dicendo che il vecchio mondo è finito. Il mondo fondato sulla prevaricazione, sulla discriminazione tra gli uomini, sulla guerra, sull'arricchimento di alcuni, sull'impoverimento dei molti, non ha più alcun futuro. Questo mondo è finito. E anche se gli uomini continueranno a costruire questo mondo di violenza per secoli o anche per millenni ancora, sarà sempre un mondo destinato a finire. Un mondo destinato all'autodistruzione. Un mondo così non potrà mai avere un destino finale di gloria. L'uomo è destinato a estinguersi se non cambia cuore. Occorre rifondare il mondo su nuove basi, sull'amore, sulla fratellanza, sulla disponibilità permanente al perdono, sul riconoscimento dell'altro e del suo valore, perché l'altro non ha soltanto limiti e difetti. Occorre che la misericordia e la compassione diventino sangue che circoli nelle nostre vene, nelle vene del mondo, di oggi e di domani. Non è più una questione se sia facile o no porgere l'altra guancia. Dobbiamo crederci a questa cosa. La domanda se sia facile o no porgere l'altra guancia è una domanda obsoleta. La vera domanda è se noi non cambieremo questo mondo man mano che l'uomo costruisce mezzi sempre più sofisticati per distruggerlo e per annientare vite umane, ci sarà un domani dove potremmo ancora parlare e argomentare e chiederci se sia facile o no porgere l'altra guancia? È molto più probabile che non ci sia un domani dove potremmo farci questa domanda. In ogni caso, porgere l'altra guancia nell'intento di Gesù non vuol dire rinunciare alla propria dignità e permettere all'altro di calpestare la propria persona fino ad annullarla. Gesù non ha mai inteso parlare dell'annullamento della propria identità o della propria dignità in quanto figli di Dio, in quanto esseri umani, in quanto immagine e somiglianza di Dio. Nessuno ha il diritto di calpestare, di camminare sopra la dignità di un'altra persona come se fosse il proprio tappeto. Ciò che Gesù ha sempre inteso dire è piuttosto la necessità di rinnegare se stessi, quello sì, in quell'orgoglio dove l'io si innalza al di sopra dell'altro con l'intento di schiacciarlo, di prevaricare sull'altro, questo sì, ma questa è un'altra cosa. Porgere l'altra guancia alla fine significa, attenzione, essere capaci di restare in piedi anche davanti alle offese più gravi subite restare in piedi e non subire un crollo, restare nel pieno possesso della propria dignità, perché crollare davanti ad uno schiaffo subito significherebbe alla fine consegnare la propria dignità a chi ti ha dato quello schiaffo. Piuttosto, porgere l'altra guancia significa aver preservato la propria dignità e la propria libertà interiore al punto da essere disposti, perché se ne è capaci, a offrirsi ancora una volta a chi ti ha colpito, perché offrendoti a lui tu stai in realtà offrendo la tua pace, perché la tua vita è radicata nell'amore di Dio. Stai offrendo la tua pace, quella che neanche il tuo aggressore può toglierti, perché tu vivi nella pace di Dio. A quel punto, porgere l'altra guancia diventa il più alto gesto di libertà interiore che una persona può compiere davanti a un aggressore. È la risposta più umana e degna possibile. Un gesto capace di trasformare il mondo.